Ciao, io sono Angel.
E io sono Gaia.
E siamo gli assessori di Mondo di Nerd. Ma che cos'è Mondo di Nerd? È una community nata nel 2010 per opera del sommo sindaco Federico Guerri.
Un tempo c'erano i nerd, creature leggendarie che si rinchiudevano negli sgabuzzini per giocare a D&D.
Oggi noi in quello sgabuzzino ci abbiamo trovato anche una montagna di fumetti, giga su giga di serie TV, videogiochi e tanto altro.
La passione che ci muove è la stessa, il mondo forse è cambiato.
E noi quel mondo ve lo raccontiamo.
Benvenuti sul podcast ufficiale di Mondo di Nerd.
E noi lì, ognuno nei propri pensieri, a vederla scomparire risucchiata dall'immensità di questo paese, con la sua scia di gioia, giovinezza e gelosia. Il silenzio si impenna con la partenza di lei. Rimangono solo la terra e il cielo. La terra, il cielo, i corvi. Come potete immaginare, oggi abbiamo ospiti con noi Teresa Radice e Stefano Turconi e il volume di cui parleremo principalmente è proprio La Terra, il Cielo e i Corvi, edito da Bau Publishing.
Uscito da pochissimo. Ciao. Salutiamo intanto Teresa e Stefano.
Ciao, grazie dell'invito.
Grazie a voi per essere qui. E parliamo un po' intanto di chi siete, del vostro percorso. Voi vi siete conosciuti tra le pagine di Topolino, Teresa scrivendo e Stefano disegnando. E questo è un piccolo easter egg. Io tra l'altro Stefano l'ho conosciuto tra virgolette grazie a un DVD che era tipo disegna con la Disney, che me l'ero preso e l'ho consumato da quante volte l'ho guardato nella speranza poi di buttarmi sul disegno. E poi, come dicevo, su Topolino avete fatto tantissimi lavori, avete fatto un'Isola del Tesoro, avete fatto Ducks and Roads, dando spazio a personaggi che finora erano stati poco insieme, come Paperina Archimede e Paperetta Yeye, che per chi non sapesse è sostanzialmente la versione paperizzata di Gaia. E poi abbiamo il più recente, che è Orgoglio e Pregiudizio, che
esatto.
Io ho adorato.
E non dimentichiamo Pippo Reporter, in cui ho versato tutte le mie lacrime quando appunto usciva su Topolino.
Anche Pippo Reporter è tanta roba, bellissimo. Poi più recentemente avete fatto anche, vi siete dedicati alle graphic novel, avete fatto per La Tounouet Viola Giramondo, che ha vinto il premio Boscrato. E poi avete fatto nel corso degli anni con la Bao Il Porto Proibito, Le Ragazze del Pilar e ora ultimamente, da poco, è uscito appunto La Terra, il Cielo e i Corvi.
Esatto, sì.
Che allora, devo dire, noi abbiamo adorato.
Grazie.
Perché ora lo analizziamo, tra virgolette, nel dettaglio, perché come sapete, come sanno i nostri ascoltatori, la nostra può essere una chiacchierata, però ecco, cercheremo di entrare proprio in quei dettagli che ci hanno colpito di più.
Perfetto.
Sì, siamo in Russia e si parla appunto, i personaggi sono quasi protagonisti di una barzelletta, perché sono appunto un italiano, un russo e un tedesco. Appunto accomunati dal fatto di essere dei soldati in fuga con la divisa di un altro colore, per citare il poeta, direi, e appunto direi che la storia parte dal presupposto della guerra, l'anno di, appunto, se non sbaglio è ambientato proprio nel 43, mi sembra.
Esatto,
la battaglia di Stalingrado.
Questa è l'ambientazione. Poi, logicamente, chi già conosce gli autori lo sa, quello che emerge è l'umanità dietro queste persone. Ci sono diversi momenti in cui appunto loro avranno dei contatti, cioè all'inizio sembrano partire quasi come degli stereotipi, tra virgolette, nel senso sembrano essere appunto il tedesco molto duro.
Il russo privo di senso dell'umorismo, l'italiano che cerca di fare da mediatore tra i due.
E poi però ci sono tanti momenti in cui li vediamo magari smezzarsi una sigaretta o discutere, e insomma discutere a modo loro, ecco. Infatti uno dei punti che volevamo toccare soprattutto è il fatto che buona parte di questo fumetto è scritto in altre lingue, nel senso che le lingue con cui loro parlano vengono mantenute e non sono tradotte, cioè viene mantenuto un po' quello che è lo straniamento anche di fronte a una lingua diversa, ma in qualche modo si comprendeva. Cioè va oltre, cioè un fumetto riesce ad andare oltre l'incomunicabilità.
Allora, guarda, intanto mi fai un bel regalo dicendo questo, perché proprio oggi ho sentito l'esigenza di fare un post su questa cosa, perché arrivano, no, e il libro è uscito da meno di un mese, quindi cominciano ad arrivare i commenti dei lettori, che sono tutti affettuosissimi, devo dire la verità, ma cominciano a crearsi le situazioni in cui il lettore si sente, come dire, offeso dal fatto che noi non abbiamo messo delle traduzioni ai dialoghi. Allora mi sono sentita proprio oggi in dovere di fare questo piccolo post spiegando che assolutamente noi non davamo per scontato che il lettore dovesse sapere le lingue straniere per comprendere la storia, anzi la cosa migliore è che non le conosca affatto, che non conosca il russo e che non conosca il tedesco. Abbiamo scelto da subito di lasciare i dialoghi tedeschi e russi in originale, tra l'altro con il russo traslitterato, quindi non in cirillico, in modo che lo si potesse leggere pur non capendolo, per creare questo senso di affinità con il personaggio del soldato italiano, che è Attilio. Cioè lui non capisce che cosa dicono gli altri due soldati, o comunque capisce pochissimo, ed è costretto ad usare altri sensi che non siano l'udito per sapere da che parte andare, per cercare di avere una vaga comprensione della situazione. Quindi l'attenzione ai gesti, alle reazioni, agli sguardi, e noi desideravamo che il lettore si trovasse nella stessa situazione. Per questo non abbiamo tradotto i dialoghi e riteniamo che sia giusto così per affrontare questa storia. Un po' come succede, lo cito sempre perché mi sembra la cosa più semplice da comprendere, insomma, quando andiamo a vedere un film di Star Wars e c'è un dialogo tra Chewbacca e Han Solo. Nessuno si sente, come dire, in dovere di aver studiato il Wookiee per capire cosa dice Chewbacca. Si capisce dalla dinamica che si crea con gli altri personaggi, e in questo libro è la stessa cosa.
Sì, ma infatti io ho notato anche che questa cosa accentuava ancora di più l'immersione del lettore, che vedeva davvero la storia a quel punto sia dall'alto, quindi come uno spettatore, ma anche da quel punto di vista come il soldato italiano, che doveva capire veramente o da quel poco che capiva il soldato italiano, o appunto dal fatto che ripeteva le domande, ripeteva le risposte. E anche lì, come hai detto te, Teresa, il gioco di sguardi è molto importante, come si può vedere tra due personaggi in particolare, che non volevo fare spoiler, però ecco, ci sono alcune tavole che veramente il gioco di sguardi è reso davvero bene, e grazie anche ai disegni di Stefano, che ci fanno proprio capire che oltre a quel colore, oltre a quel tratto, c'è qualcosa di più.
Sì, è la recitazione sostanzialmente.
Sì,
no?
Alla fine i personaggi, se non possono capirsi con le parole, si capiranno con le espressioni e con gli sguardi. Poi comunque non sono molte le parti in lingua originale, tra virgolette, e sono sempre dialoghi, spesso sono dialoghi, tra virgolette, secondari tra personaggi che compaiono. Però appunto l'idea era proprio quella di far sentire il lettore un po' spaesato, sente parlare in un'altra lingua e non capisce cosa stanno dicendo.
Sì, però ecco, una riflessione che a me verrebbe da fare è che comunque in questo modo sfruttate appieno quello che è il linguaggio fumetto, che in realtà nei vostri lavori, e secondo me questa è un po' una caratteristica un po' di tutte le graphic novel in particolare che voi avete fatto insieme, cioè il fatto che al linguaggio strettamente fumettistico che voi sfruttate, devo dire, appieno, perché appunto la forza del fumetto è anche quella di essere un linguaggio che appunto ti può mostrare le emozioni, cioè in questo senso è quasi simile al cinema, ma è ancora diverso. Appunto parlavate giustamente di recitazione, e i vostri lavori affiancano a questo anche una narrazione quasi letteraria in senso classico, nel senso, cioè almeno questo ho notato io, ci sono dei punti, cioè sia la scelta di dividere in capitoli titoli ben precisi, che viene mantenuta dal Porto Proibito in poi, mi sembra comunque di vedere, e sono anche inframmezzati da citazioni che sono tutte molto pensate e ben inserite, cioè si vede uno studio incredibile dietro ogni cosa, cioè dietro ogni tavola, e questo personalmente io lo apprezzo tantissimo. E poi cioè a volte sembra quasi un libro, cioè è molto densa come scrittura, non è mai pesante, però è densa, che credo siano due cose diverse. Cioè mi chiedevo com'è, in particolare, vabbè, questa domanda è rivolta forse più a Teresa, però ovviamente credo riguardi anche il complesso, cioè in che modo sei arrivata a questo tipo di scrittura, ecco.
Guarda, in realtà non c'è mai niente di veramente pianificato, semplicemente non riesco a prescindere dalle cose che amo, quindi io leggo un sacco, dalla bottiglietta dello shampoo al saggio, al romanzo, al fumetto, e quello che più mi piace lo trattengo, come dire, me lo scrivo delle agendine come si faceva da adolescenti, no? Con tutti gli appunti, con tutte le citazioni, con i fogliettini appiccicati, i biglietti, tengo tutto, è una sorta di memoria scritta e visiva per me, che è un piccolo tesoro che mi tengo lì, e da lì scaturiscono spesso le storie, oltre che degli episodi che magari abbiamo vissuto personalmente o da dei viaggi che abbiamo fatto. Il tutto si mescola, perché cioè, non riesco proprio a prescindere dal fatto che la letteratura fa parte della mia vita, il fumetto, il cinema, il teatro, la musica fanno parte della nostra vita, perché insomma adesso lo condividiamo ormai da 16 anni, e quindi le cose che tu ami le metti nelle cose che fai, ovviamente poi sono trasformate dal tuo modo di vederle, di viverle, di sperimentarle, di emozionarti su quelle cose, però non riesco a farne a meno, è un modo di raccontarsi comunque attraverso le cose che ami. È proprio come quando uno fa un'esperienza bella che gli ha dato tanto e ha tanta voglia di raccontarla agli altri e di dire fallo anche tu, oppure vai a vedere quel film, leggi questo libro che mi è piaciuto. Più o meno è la stessa cosa. Mi danno delle linee guida, non so come mi viene naturale, ecco, metterci le cose che ho amato nelle storie che racconto.
Sì, è bello perché non, cioè, partono dei link, cioè sostanzialmente non è mai che ho semplicemente tra molte virgolette, perché non è mai semplice, cioè letto un fumetto, ma poi alla fine ho un bagaglio di cose da consultare, questa cosa, cioè io l'adoro personalmente, comunque.
Beh, è come se la storia non finisse mai, no? Alla fine una storia porta ad altre storie, che portano ad altre storie, che nella testa, nel cuore di nuovi lettori portano ad altre storie e così via, è una catena infinita.
Poi sai, c'è la cosa bella che tu magari citi un autore che magari un altro non, il lettore non conosce, lo va a cercare e si legge qualcosa di quell'autore, alla fine questa è una cosa molto bella. Ci è capitato anche con la musica, per esempio in Viola Giramondo ai tempi avevamo messo un pezzo musicale, una composizione di Antonín Dvořák, che è era un musicista cecoslovacco, e più di una persona ci ha detto io non lo conoscevo, sono andato ad ascoltarmi quella sinfonia, ma è bellissima. E quando ti capitano queste cose sei contento, insomma hai condiviso qualcosa, come dice Elena, qualcosa che ti piace, lo condividi con gli altri.
Certo, anche perché le storie riguardano la vita e la vita si esperisce in vari modi, e in effetti, cioè, il fatto che voi inseriate sia riferimenti alla cultura, alle varie culture in questo caso, che appunto riferimenti musicali, eccetera, cioè sembra quasi di stare lì, non c'è più neanche bisogno a volte delle parole. E appunto quindi anche il fatto che in alcuni punti non si capiva effettivamente che cosa si stessero dicendo, ma si poteva respirare un po' quell'aria, cioè sembrava quasi di essere lì, cioè fa parte un po' tutto dell'esperienza. Sì, esatto, è un viaggio.
Sì, tutto il complesso appunto di scrittura e le citazioni dai testi, la musica che abbiamo visto anche in fondo ai ringraziamenti, poi verso la fine che c'è anche proprio la pubblicazione di articoli di giornale, di cartoline del 1943, rende il tutto molto immersivo, come si diceva anche prima, no? E un'altra cosa che secondo me rende molto immersivo è il fattore appunto di questa del fatto che ci disperdiamo all'interno di questi boschi rossi, all'interno di quei paesaggi innevati. E abbiamo fatto, io e Gaia confrontandoci ci siamo detti che qui il tempo si dilata, e lo possiamo capire anche dai dialoghi dei personaggi che non capiscono, non sanno che mese è, lo sanno solo per grandi linee, ecco, che tempo è. Però invece un elemento che è sempre presente è il luogo. Questo ci ha un po' ricordato la quarantena, quasi, per modo di dire, per dove il tempo era dilatato, non si sapeva mai, che si perdeva la cognizione del tempo e tutto il resto, ma il luogo fisico era molto presente.
Pure troppo.
Esatto. Però qui invece il luogo fisico è qualcosa di immenso, è una natura che noi guardiamo in lei e lei guarda dentro di noi. E questa è una domanda che vorrei fare a Stefano, di come si è rapportato con la rappresentazione di quei paesaggi.
Allora, come dici tu, la natura in questo libro è come se fosse il quarto protagonista, cioè ci sono i tre soldati e c'è la Russia. La Russia o anche la natura italiana delle memorie di Attilio. Però sì, la Russia è la natura russa, i boschi della Russia diventano un quarto personaggio. Ma banalmente, guarda, sono luoghi che conosciamo, dove siamo stati. Abbiamo fatto, tra virgolette, una parte di quel viaggio a ritroso, cioè loro scappano da nord per andare a sud e noi abbiamo fatto il contrario, da sud siamo andati a nord, non in inverno chiaramente, fa freddissimo. Abbiamo fatto in estate di 15 anni fa, e prendendo un treno da Pietroburgo, arrivando a Petrozavodsk, che è una città sul lago Onega, che è un poco più a nord, e da lì in macchina con una Volga, una vecchia Volga sovietica, con insomma, queste strade piene di buche. La Volga non aveva più gli ammortizzatori, quindi vi lascio immaginare la comodità del viaggio. E la natura lì è così, cioè è un'immensa, c'era questa strada che tagliava in due un'immensa foresta di abeti, pini, betulle, c'era qualche prato, qualche campo e rarissimi villaggi di legno, con case di legno. E abbiamo fatto appunto quel viaggio per arrivare nel monastero da cui prende avvio la storia, che esiste davvero, un monastero su un'isola, le isole Slaviecki si chiamano, che era un monastero del 400, che poi è diventato un gulag ai tempi dell'Unione Sovietica, poi ritornato monastero recentemente, è un luogo visitabile. E quindi noi appunto sono posti che abbiamo visto, e l'impressione anche essendo lì era proprio questa, cioè di una vastità immensa e senza fine. Cioè se sei in mezzo a queste foreste di cui non vedi la fine, di cui non intuisci la fine. E quindi l'idea era quella di questa natura enorme, vasta, mai forse davvero minacciosa, nel senso che qui, come a volte abbiamo già detto, l'unico vero antagonista di questa storia è la guerra, cioè il cattivo è la guerra. La natura, anche quando sembra più forte e potente, spesso non ha un accento minaccioso. Ci sono un sacco di animali che compaiono nel libro, qua e là, c'è un ermellino, un galloforcello, c'è anche un lupo a un certo punto, che però non ha niente di minaccioso, vede passare Attilio e va per la sua strada. Quindi siamo nel 43, degli uomini che bisogna aver paura. Quindi sì, questa natura enorme, vasta e potente.
Anche se in realtà comunque è vero, è dell'uomo che bisogna aver paura, ma una cosa che abbiamo notato è anche che in realtà spesso quell'umanità che appunto credo si volesse far emergere, poi cioè sto cercando di non fare troppi spoiler, però diciamo che ci sono anche dei personaggi che un po' ci sorprendono in questo, e la si ritrova anche nelle persone che si trovano nelle case, cioè loro durante il percorso incontrano delle persone e comunque trovano aiuto, nel senso spesso hanno anche cioè trovano anche dei rifugi. È molto bella questa idea di solidarietà che viene fuori cioè proprio da questo discorso qui, cioè sì, sono sì, tutti sì. Uomini.
Ma tra l'altro sono anche fatti, tra virgolette, storici, nel senso che Se uno legge i vari libri, racconti sulla ritirata di Russia, proprio del 1943, la cosa che emerge sempre è che questi soldati che si ritiravano con le pezze ai piedi e affamati, venivano ospitati dalle contadine, dai vecchi, che erano gli unici rimasti nelle case, e li facevano dormire sulla stufa al caldo, li aiutavano, perché e comunque i soldati erano contadini che venivano mandati al macello per motivi sciocchi, e forse era quello che vedevano queste persone, questi contadini russi, che vedevano passare altri contadini più straccioni di loro e quindi li aiutavano. Queste sono cose che sono raccontate spessissimo, e poi insomma per quelli della nostra generazione più o meno tutti hanno avuto un parente o disperso o che ha fatto la guerra in Russia. Io avevo un prozio, lo zio di mia mamma, che queste cose me le raccontava, che loro dove andavano venivano ospitati, dormivano sulla stufa, venivano, gli davano quel poco che avevano. Quindi ecco, sì, questa umanità c'è. La disperazione e le disgrazie che fanno emergere anche l'aspetto buono delle persone.
Come dicevi prima, che è la guerra il vero nemico di questa storia, perché appunto i contadini non fanno caso al colore della divisa o al fatto che parlano una lingua straniera, vedono veramente delle persone, come dice poi un personaggio all'interno del testo, che a un certo punto dice che loro sono solo pedine, quindi probabilmente se si fossero conosciuti in un'altra occasione più felice, la storia sarebbe stata diversa anche tra di loro.
Sì, sono le dinamiche che li mettono insieme e che fanno loro fare anche delle cose terribili, perché in effetti questi personaggi credo siano umanissimi da ogni punto di vista, cioè non solo dal punto di vista positivo ma anche dal punto di vista negativo, cioè hanno dentro la rabbia, hanno dentro la violenza e fanno tutti e tre delle cose terribili perché sono umani, mm-hmm. e sono le circostanze che li portano a fare determinate cose, quindi di nuovo torniamo alla fragilità che ci accomuna tutti.
È vero, non ci sono santi, ecco.
No.
Cioè, sì, esatto, cioè l'esplorare l'umano in tutte le sue sfaccettature, che in effetti implicano anche la violenza. Cioè, prima si parlava anche del discorso del lupo, che in teoria sarebbe un animale ma fa paradossalmente meno paura degli uomini, appunto. No, comunque un'altra cosa che diciamo si notava è l'importanza dei ringraziamenti e delle dediche. Cioè voi lasciate molto spazio sia ai ringraziamenti letterari, sì, culturali diciamo, che ai lettori, che poi anche le dediche un poco ci viene anche da esplorare anche quelle. Poi avete anche pubblicato del materiale effettivamente alla fine, cioè ci sono proprio dei materiali, dei taccuini, insomma delle fotografie, le cartoline, e questa cosa viene fatta cioè spesso, diciamo, non è una cosa unica di questo volume, cioè anche in altri vostri lavori c'è il grande spazio dato proprio al ringraziamento, eccetera. Quindi cioè, da un lato ci chiedevamo, prima si parlava del fatto i racconti dei nonni, eccetera, cioè ci sono degli elementi in qualche modo autobiografici all'interno di questo volume, e anche perché avevamo visto nella dedica qualcosa che ci sembrava, però chiediamo a voi.
Sì, allora intanto ti ringrazio per aver tirato fuori questo argomento, perché di questo non si parla quasi mai e invece non so, noi lo sentiamo molto importante, cioè un libro di questo tipo occupa 3 anni della nostra vita, anche gli altri poco meno, insomma quelli che abbiamo fatto prima, sono sempre più di 2 anni, tra i 2 e 3 anni insomma della nostra vita, e quindi è naturale che comunque risulti per noi come una sorta di viaggio iniziato anni prima, che è passato dai libri, che è passato dai film che magari abbiamo visto per prepararci, da dei viaggi magari, ma anche come dire, un viaggio che è stato accompagnato dalle persone che sono state accanto a noi in quegli anni, che hanno saputo che stavamo lavorando a questa cosa, che magari ci hanno supportato, e quindi non so, per me la parte dei ringraziamenti è sempre molto importante, come dire, un'occasione sprecata non poter ringraziare tutti quelli che hai da ringraziare, se lo puoi fare, ecco. Poi magari ci dilunghiamo sempre un po', però è anche da dire che sono ringraziamenti che durano da 3 anni, quindi secondo me ci sta che ci stiano un paio di pagine di ringraziamenti. E le storie sono sempre autobiografiche, anche quando sono super nascoste dietro a un altro periodo storico, e dietro a, non so, personaggi vestiti in modo ottocentesco o che ne so, atmosfere che uno in realtà non ha vissuto in prima persona sulla sua pelle. Per me la cosa più emozionante di questo libro è un personaggio che non dice una parola tutto il libro, che però alla fine, se uno legge fino in fondo, e come dicevi tu, in quella doppia pagina di documenti, che è idealmente nei nostri pensieri, insomma, è una scrivania, è la scrivania di uno zio che ha ricevuto quei documenti. Ecco, c'è un articolo di giornale che ovviamente è pura finzione, cioè il giornale era reale, era una riproduzione di un giornale reale della provincia di Como, ma l'articolo l'abbiamo scritto noi ai fini della narrazione. Però ecco, lì, come dire, c'è forse il punto saliente del libro, uno dei due punti salienti del libro. Infatti ne approfitto per dire a chi non l'ha letto di leggerli quei documenti, cioè magari uno arriva come alla fine dei, come, se no sarebbe come, ecco, arrivare al cinema senza arrivare fino alla fine dei titoli di coda e perdersi qualcosa, ecco. Vabbè, chi legge quei documenti e soprattutto chi legge quell'articolo capisce la dedica, ecco. Questo senza fare troppi spoiler, ecco.
Esatto, sarebbe, diciamo, come leggere Watchmen senza leggere le parti di giornale, sostanzialmente le parti
Sì, sono essenziali, cioè fanno parte della storia. Ora, quei documenti, le cartoline, le lettere che dicono che appunto non si sa più nulla del disperso, sono reali. Ovviamente abbiamo cambiato i dati personali e li abbiamo adattati ai personaggi della nostra storia, però sono reali, perché comunque un po' una parte dello spunto di questa storia è nata dal fatto che il mio nonno, quello a cui il libro è dedicato tra l'altro, aveva un fratello giovane che poi è risultato disperso in Russia, quindi quei documenti sono quelli che dicono che di quel soldato particolare molto giovane non si sono più trovate tracce, insomma. Quindi sono documenti reali che venivano spediti all'epoca a chi cercava di avere notizie dei propri familiari.
Anche questo aiuta proprio a entrare nel mood, ma che sì, poi in realtà
cosa vuol dire a chi non ha avuto parenti, o magari ormai sono passati tanti anni da questa cosa e è quasi come se non fosse più un argomento di conversazione tra virgolette, perché tanti magari lo danno per scontato che è un fatto storico, ma in realtà è molto più vicino a noi di quanto crediamo, quindi sì, storie del genere aiutano a trasmettere, ecco.
La trasmissione della memoria, vabbè, io penso sempre a, per esempio, tutte le iniziative di lettura delle lettere, per esempio, dei partigiani, che magari, o comunque dei condannati a morte durante il fascismo, per esempio, cioè mi viene da fare forse un salto, però in realtà riguarda comunque sempre quell'ambiente lì, purtroppo. Sì, certo. E comunque fanno immedesimare, nel senso, la stessa cosa era capitata anche a me leggendo magari Non stancarti di andare, in cui c'erano proprio pezzi di diario che, a quanto ho capito, leggendo i ringraziamenti, perché poi sono, cioè, ovviamente io leggo tutto, no, mi è parso di capire che comunque erano anche parte di cose che ha scritto anche Teresa durante la sua di gravidanza. Ora, io vedo la gravidanza come una delle cose più lontane da me, però sì, leggere quello mi ha fatto entrare comunque in quell'ottica, cioè mi ha fatto proprio immaginare come potesse essere la situazione di quell'attesa lì. E poi comunque dai ringraziamenti spesso si, oltre a scoprire, diciamo, degli autori o delle cose, cioè spesso citate anche dei personaggi reali, cioè ora mi era ritornato in mente Padre Dall'Oglio, perché di recente c'è stata la notizia della liberazione di due italiani, quindi esatto. Ovviamente ed era mentre io stavo tra l'altro rileggendo Non stancarti di andare in vista di questa intervista. Comunque non si esaurisce mai, ecco, ogni volta da una pagina di ringraziamenti anche lì si aprono mille link.
Guarda, fa parte della ricerca come dire, dell'autenticità. Io quando a volte ci chiamano, no, nelle scuole, adesso un po' meno, abbiamo sempre meno tempo, però quando si parla ai ragazzi, no, del nostro mestiere, mi viene spesso da dire che una storia come dire, per toccare il lettore deve essere autentica. Autentico non significa che quella storia deve essere vera, cioè, e neanche che deve essere plausibile, ma che le emozioni che i personaggi provano devono essere autentiche, cioè emozioni che chi le descrive con il disegno, con le parole o con un film o con un'opera teatrale, voglio dire, con un pezzo musicale, deve averle provate in prima persona. Poi magari in contesti differenti, però non so, per esempio il distacco, ecco, tutti abbiamo vissuto dei momenti di distacco da delle persone che amavamo, che può essere un distacco definitivo, un distacco temporaneo, però ecco, uno poi nel libro trasforma questa emozione a seconda la mette nella situazione che gli serve per la narrazione, ma se l'hai vissuta in prima persona e sei onesto nel raccontarla, nel raccontare l'emozione che ti dà, le sensazioni, le paure, allora questo il lettore, cioè in queste emozioni il lettore può immedesimarsi perché la riconosce di averla provata. E quindi come dicevi tu, le lettere di Non stancarti di andare erano effettivamente le lettere che io ho scritto al mio bambino mentre ero incinta, ovviamente sono modificate come dicevo prima per adattarsi alla storia, però sostanzialmente quelle erano esattamente come il diario di Iris in Siria. Non perché uno dice vabbè ce l'ho lì, lo uso, è perché in quel momento lì io ero autenticamente dentro quelle situazioni, mentre poi sono passati degli anni, quindi adesso io sono un'altra persona, sono cresciuta, sono invecchiata, sono cambiata, e per ritrovare l'emozione di quel momento, quando io ero dentro, vado ad attingere a delle fonti che fanno parte di quel momento, ecco, questo è un po', non so, io lo trovo utile, ecco.
No, sì, ma sicuramente lo è, perché appunto, come si diceva, c'è tutto questo discorso, io ritorno con questa parola, immersione, però secondo me è quello davvero che ti fa capire il senso di una storia, viverla attraverso i tuoi occhi, ma anche attraverso gli occhi di un personaggio. In questo libro direi che ci siamo riusciti sia noi lettori sia voi creatori di questo libro.
Grazie
a voi. E intanto direi che possiamo avviarci verso la fine di questa nostra chiacchierata e facciamo un giochino che abbiamo già fatto con altri ospiti, ovvero il giochino delle
domande. È un po' declinato. Noi di solito, ecco, piccola precisazione, noi tendiamo a non dare troppa, cioè normalmente quando si intervista un autore magari si cerca di parlare del lavoro dell'autore e magari ovviamente la vita privata di solito si tende a mettere da parte, ma in questo caso è quasi inevitabile considerando che parliamo di una coppia appunto longeva comunque.
Nella vita, sì.
E quindi, vabbè, Angel, introduci, scusa, ti ho interrotto.
Sì, allora, è un giochino che abbiamo già fatto altre volte. Vogliamo veramente sapere quelle cose che i lettori davvero non riescono a cogliere da quello che fate, da quello che scrivete, da quello che disegnate. E queste cose salteranno fuori dalle domande. Però, visto che siete una coppia, faremo le domande incrociate. Ovvero, ognuno risponderà pensando all'altro, esatto.
Ok, vediamo se siamo capaci.
Poi vorremmo sapere anche se, insomma,
se è corretto o meno,
valutate, esatto. Se non vogliamo, okay, creare crisi.
No, nessun problema.
Va bene, allora parto io. Topi o paperi?
Allora, rispondo io per lui e lui per me?
Sì.
Sì.
Topi.
Topi anche lei.
Giusto?
Per sì. Entrambi? Ok. Allora, il gusto di pizza preferito dell'altro?
Allora, lui prende sempre la romana.
Con me è facile. A lei non piace tanto la pizza, ma di solito senza margherita è solo pomodoro.
Senza margherita.
Senza mozzarella.
È che io non posso mangiare il formaggio, quello che...
Ah, anch'io, ti capisco.
Ah, sì, capisco pure io.
Ma lei non lo mangiava neanche quando poteva.
Mi tocca la pizza con le cose triste.
Allora, associare all'altro un personaggio dei fumetti, qualsiasi.
Pippo.
Paperetta, iaie.
Oh.
Oh, bene. Siamo due paperette, allora.
Sa proprio così.
Allora, quarta domanda. Il viaggio futuro che l'altro vorrebbe fare?
Lui vorrebbe andare in Mongolia.
E lei in Uzbekistan. Non sono tanto lontani, in effetti, tra loro. Dovremmo unire due cose insieme. E andare.
Potreste fare un'unica gita.
Esatto. Ecco, vedete, una gita.
Mettiamo
una gita in Uzbekistan, sì.
Sì, 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 visita veloce, voglio dire.
Sì, sì. Per cena siamo a casa.
Dietro l'angolo.
Sì, sì, esatto. E, allora, questa è un po' più articolata, ma è l'ultima.
Quindi tranquilli, non spaventatevi.
Allora, Teresa scrive e Stefano disegna. Chiederei a Stefano di come descriverebbe Teresa, se fosse lui lo sceneggiatore, e a Teresa come disegnerebbe Stefano.
Ok, parto io che è più veloce. Faccio uno scarabocchio. Io lo disegnerei ad acquerelli, perché mi sembra al momento la tecnica che gli assomiglia di più. Senza linee troppo nette, con così questi colori che sbordano e i paesaggi sullo sfondo molto ampi.
Oh, io lo descriverei con un sacco di parole, allegre. Sì, un personaggio allegro, ottimista, con qualche lato ogni tanto oscuro, ma sostanzialmente ottimista.
Bene, non indagheremo sui lati oscuri.
No, meglio di no.
Bene. Però sicuramente quelli allegri vengono trasmessi tantissimo.
Sì, senz'altro. E niente, questo era il nostro giochino finale, per terminare così, ecco, in modo un po' diverso rispetto alle classiche interviste. E quindi niente, siamo giunti alla fine di questa nostra chiacchierata. Noi ringraziamo Teresa e Stefano per essere stati con noi, per averci svelato tanti punti della Terra e il Cielo dei Corvi, che magari erano rimasti ancora un po' oscuri, ma in caso fossero rimasti oscuri vi invito a leggere il testo, a leggere il libro, che è davvero molto bello.
Sì, casomai non si fosse capito, ve lo consigliamo questo libro, cioè è bello da leggere, insomma.
Sì, vabbè, perché sono un po' ripetitivo, però... Veramente, mentre lo leggevo ero lì che avevo un po' il magone, perché veramente non ti mettevi solo nei panni del protagonista, ma anche degli altri. Guardavi veramente la guerra nuda,
sì,
e cruda.
Più sfaccettatura, cioè eri lì. E lo trovate, vabbè, in fumetteria, sosteniamo le fumetterie, libreria, insomma, vabbè, i canali li trovate, sarà... ora, normalmente in questo periodo avremmo detto si troverà, sì, Lucca Comics, questa è una grossa incognita.
Quest'anno ci teniamo.
Quest'anno sì, è tutto un navigare a vista, per usare una metafora dal Porto Proibito.
Esatto, è un cambiamento. Cioè, Lucca si vedrà, ma solo alcune persone potranno vederle come nel Porto Proibito. No, vabbè.
Esatto, esatto. Sì.
È una Lucca che cambia.
Gli spettatori.
Edito Bao, lo trovate, e poi vogliamo ovviamente sapere il parere anche degli ascoltatori, quindi invitiamo sempre a darci pareri. Abbiamo pure abbiamo Instagram, abbiamo Facebook, e quindi vorremmo il vostro parere, voi intanto leggetelo. Ringraziamo ancora una volta Teresa Radice e Stefano Turconi, è stata veramente una bella chiacchierata. Ringrazio Matteo Scandolin che monta questa puntata, trovate i suoi contatti nella descrizione, e ringrazio Angel che da sempre mi accompagna.
Io ringrazio Gaia, compagna di mille avventure, e ringraziamo anche i nostri ascoltatori, e ci sentiamo alla prossima puntata.
Grazie, ciao a tutti.